corvo, puzza puzza. Il corvo, ascoltiamo che succede, attenzione, soprattutto per quelle cose, quei particolari che ci ricordiamo poco, ce li ricordiamo adesso. Esso uscì andando e tornando finché si prosciugarono le acque della terra. Quindi il corvo va e torna, è la prova, il primo che prova, ma finché non si asciugano, questo torna indietro. Noè poi fece uscire una colomba per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo, ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell'arca, perché c'era ancora l'acqua su tutta la terra. Egli stese la mano. Voi ditemi, c'è bisogno di tutti questi particolari adesso? Ecco, ci sono particolari che noi ci saremmo aspettati, per esempio Enoch come ha fatto a essere preso da Dio? E questa è una domanda che era interessante. Non dire che stese la mano, stese la mano, la prese e la fece rientrare. Che ci interessa? Questa è proprio l'idea, è l'idea dell'attenzione da parte di Noè nei confronti di chi gli sta annunciando che questo diluvio, questa distruzione sta pian piano terminando. Signor Biagio, prego. Attesi altri 7 giorni, ecco che abbiamo chiuso il cerchio, altri 7 giorni, e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca, e la colomba tornò a lui sul far della sera. Ecco, essa aveva nel becco una tenera foglia di ulivo. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra. Questo probabilmente l'idea dell'olivo, noi l'abbiamo un po' interpretato sempre come pace, ma perché sappiamo che gli olivi, tra tanti alberi come i cipressi e secolari, è una pianta bassa che rimane, che non si solleva altissima rispetto agli altri. Pensate ai famosi cedri del Libano, che erano una delle piante più secolari e più maestose, che era la più alta. Invece l'albero dell'olivo rimane bassottino, quindi il portarlo significa l'attesa sta finendo, ci manca poco ormai. Erano pronti con i teli a raccogliere l'olivo, probabilmente. Aspettò altri 7 giorni, poi lasciò andare la colomba e essa non tornò più. Perciò ha trovato dove fare il nido. L'anno 601 della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque si erano prosciugate sulla terra. Noè tolse la copertura dell'arca ed ecco, la superficie del suolo era asciutta. Nel secondo mese, il 27 del mese, tutta la terra si era prosciugata. Quanto dura approssimativamente il diluvio?
Un
anno. 150, se non a 300, poi questi 40 giorni, 7, ma indicativamente dura un anno. Un anno intero rimangono a galla. Prego, signor Biagio. Scusate un attimo, prego.
Questo esiste il diluvio, il 17, il 27 del mese. Sì, qualcosa, è presente questa stessa diluvio anche nelle altre persone di diluvio che vengono da praticamente
non glielo so dire, mi trova completamente impreparato, non lo so. Questa è una domanda che mi porto a casa da leggere, non lo so qual è
la... Allora,
no, non la ritiro, no, ha fatto bene a pirla. Che le devo dire? Se devo inventare una risposta, no. Sono, le dico che non lo so, ma è una domanda interessante. Adesso anch'io, già da ieri, come leggevo tutte queste indicazioni, ha ragione. Giovanna.
Allora, sì. Primo, perché non si è portato il fratello. E però, soltanto visto che il padre era molto prima, perché aveva accenno, non lo so se questo comunque la passione dei numeri è congeniale. Primo, secondo, sono sempre curioso poco fa sulla frase del capitolo 6:3. Allora il Signore disse: il mio spirito non resterà sempre nell'uomo perché egli è carne. La prima volta che parla di carne, e però poi continua con il discorso di questi esseri viventi della carne, eccetera, eccetera.
Sì. C'è qualcosa? Vado sulla seconda domanda, perché la prima non so perché non abbia preso il padre. Non glielo dice neanche lui. Ma poteva fare anche, poteva prendere i cugini, la madre, per esempio, sì, che non si nomina. è la famiglia, cioè, questo è, mentre su questo della carne c'era una cosa interessante che prima volevo dire su questo sei che ho dimenticato, che forse può essere legato. Dice che la vita dell'uomo non durerà più di 120 anni, ma non è vero, perché Mosè muore a 120, il fratello Aaron muore a 123, la sorella muore a 127, altri personaggi durano di più. L'idea qual era? È che anche 120 è uno di quei numeri che significa completezza. Ecco perché Mosè muore a 120. Dicono i rabbini, muore a 120 perché fa tre vite. E ogni vita è di 40 anni. Sappiamo che la generazione era computata in 40. Quindi lui vive le tre vite. La vita in Egitto, la vita da Erramondo, prima di Madian, e la vita invece da liberatore. Sul fatto che parla di carne, appunto perché questo essere non è più completamente a somiglianza di Dio, si è legato non più all'argilla da cui era stato preso, ma alla carne, che ha questo valore, come dire, già un po' di finitudine, molto più dell'argilla.
Quindi non è uno staccarsi di Dio dalle creature, ma è una constatazione della creatura.
Tutte sono constatazioni queste che abbiamo visto, anche la frase quella dove dice io adesso distruggerò tutto, mi sono pentito, è evidente una constatazione, perché, così mi collego a Piero che, con cui prima stavamo parlando, ho dimenticato questo di dirlo ma è necessario, si scrive nel VI secolo, si scrive al ritorno dall'esilio. E al ritorno dall'esilio il popolo sta combattendo a Gerusalemme tra fratelli, cioè tra coloro che sono tornati e coloro che sono rimasti, si stanno uccidendo e combattendo. Perciò il nostro autore sta guardando qual è la malvagità che è presente nella sua terra, e questo racconto è evocativo per dire a coloro che lo ascoltano, dire guardate che non è molto lontano quel diluvio, cioè quella distruzione, quella constatazione, per tornare alla sua parola Giovanna, quella constatazione che Dio aveva fatto già nel diluvio, è possibile che la faccia adesso, quindi controllatevi, attenzione, c'è la possibilità di liberarsi da questa violenza? E vi ricordo che si picchiavano a vicenda, addirittura ritornati gli esuli, questo lo vedremo molto bene, ma ritornati gli esuli combattevano contro i rimasti e avevano tolto loro il diritto di contribuire economicamente alla costruzione del Tempio. Siamo proprio in uno scontro totale, e chi scrive ha davanti a sé questo mondo, perciò sta parlando appunto di questo mondo, c'è questa constatazione, attenzione. Allora, sì, adesso stavo tornando da sé, l'abbiamo già letto, non esageriamo, eravamo qua. Dio ordinò a Noè, esci dall'arca, ascoltate questo come il nostro narratore continua a ripetere, esci dall'arca tu e tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. Forse pensava che si dimenticasse qualcuno dentro. Evidentemente è stato il regista fino adesso Dio di questa creazione, continua ad esserlo. Continua a invitare Noè ad essere ancora una volta come dire, collaboratore della sua opera. Fagli uscire perché dovranno nuovamente moltiplicare la terra, moltiplicarsi sulla terra. Tutti gli animali di ogni carne che hai con te, uccelli, bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra. Fagli uscire con te perché possano diffondersi sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa. Vedete, la promessa iniziale, la benedizione iniziale di Dio non è stata ritratta, c'è ancora, addirittura con le stesse parole. Noè uscì con i figli, le mogli e i mogli dei figli, tutti, ah sì certo, ha ragione, la moglie e le mogli dei figli, tutti i viventi e tutto il bestiame e tutti gli uccelli e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo la loro specie, uscirono dall'arca. Vedete, c'era già stato detto che eseguiva gli ordini due volte, qua esegue gli ordini, si ripete che esco. Allora Noè, attenzione a questo, allora Noè edificò un altare al Signore, prese ogni sorta di animali puri e di uccelli puri e offrì olocausti sull'altare. Servivano noi sempre. Immediatamente. C'è un'altra cosa, spero che immediatamente pensiate. Noè nella nuova creazione inizia questa creazione uccidendo animali. Immediatamente. la prima cosa che fa è uccidere degli animali puri, certo, perché la legislazione culturale prevederà che siano puri, ma inizia questa nuova creazione, questa ricreazione, come dice Blenkinson, con l'uccisione, col sacrificio. Questo si può certamente capire in una dinamica culturale dove tutti offrivano sacrifici per ingraziarsi Dio. Però se ci pensate, non c'è più questa idea di gratuità. C'è l'obolo restituito. Tu mi hai salvato e io ti do qualcosa. Tu mi hai fatto la grazia e io accendo la candela. Così sono a posto. Si inizia con l'uccisione di animali, cosa che in Genesi 1, vi ricordate, anche nel mangiare, non era prevista. Ecco perché, adesso probabilmente sarà più chiaro, guardate la nuova constatazione di Dio. Il Signore ne odorò il profumo gradito e disse in cuor suo: non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché ogni intento del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza. Ne colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. Vedete, sembra quasi contraddittorio. Come? Tu non maledici? Non maledici più perché quello lì è cattivo? Non lo sapevi prima che era cattivo. L'atteggiamento di Noè è la constatazione proprio che continua questa dinamica. Anche il salvato non è perfetto. Anche Noè, che ha sperimentato che era giusto, integro, valorizzato da Dio, anche lui deve cercare di capire come valorizzare questa vita, come valorizzare la creazione, come mettersi in rapporto con la creazione. Certamente, come dicevo, questi testi sono molto affini ai testi che adesso andiamo a leggere, ai testi dello stesso ambiente culturale, e adesso andremo a leggere una paginetta dell'epopea di Gilgamesh per vedere alcune cose. Però il nostro autore, quando copia da questi testi che sono più antichi, mette alcune cose, alcune differenze, alcune cose uguali che sono molto indicative. E adesso che abbiamo letto tutto, prima di andare all'arcobaleno, vi leggo questo testo di Gilgamesh. Lo ripeto, leggo adesso alcune due paginette, veloci, solo alcuni particolari dell'epopea. L'epopea di Gilgamesh ha un racconto che è proprio intitolato Il Diluvio, in questa tavoletta, in cui si narra che... lo leggiamo, altrimenti poi lo racconto e lo leggo, che vi stancate ancora di più. Allora, Gilgamesh disse a Utnapishtim, il lontano. Utnapishtim è questo uomo giusto, è il corrispettivo del nostro Noè, questo uomo giusto che viene salvato. Il tuo aspetto non è diverso dal mio, gli dice Gilgamesh, cioè tu sei uguale a me, perché proprio tu sei scelto. C'era Anu, signore del firmamento, loro padre, ed Enlil, guerriero, loro consigliere. In quei giorni, attenzione, siete stanchi? Riusciamo ancora a 5 minuti? Okay, grazie. In quei giorni il mondo pullulava, la gente si moltiplicava, il mondo mugghiava come toro selvaggio, e il grande Dio venne destato dal clamore. L'idea è che c'è chiasso, questa è l'idea, c'è chiasso. Enlil udì il clamore e disse agli dei in consesso, quelli che dicevamo signor Ravasi, cioè la sua corte: lo strepito dell'umanità è intollerabile, e attenzione, con un po' di risata anticipate, il sonno non è più possibile a cagione di questa Babele. Gli dei si lamentano che non riescono a dormire, c'è chiasso. Il Dio della Bibbia non manda il diluvio perché c'è chiasso, ricordate? Dice perché la terra è corrotta, la terra è piena di violenza, la corruzione in questo, non è una corruzione morale come pensiamo noi, cioè, la terra è piena di violenza, di sopruso, ci si uccide a vicenda, siamo al contrario di quella creazione. Così gli dei si accordarono per sterminare l'umanità. Gli dei si accordano. Lo fece Enlil, ma Ea, quella dea che vi avevo detto, è la patrona di Utnapishtim e di Gilgamesh. Perciò avvisa: guarda che stiamo per distruggere tutto. A te sembra la crica di Roma, no? La crica romana. Dice: guarda che tu sei il nostro protetto da sempre, quindi tu ti salvi. Attenzione, ti dico come fare per salvarti. Uomo di Surupak, figlio di Ubara Tutu, abbatti la tua casa, attenzione, abbatti la tua casa e costruisci una nave, un'arca. Abbandona i tuoi averi e cerca la vita. Disprezza i beni mondani e mantieni viva l'anima tua. Ancora la dea che dice al personaggio: abbatti la tua casa, ti dico, e costruisci una nave. Ecco le misure. Guardate. La sua larghezza sia pari alla lunghezza, il suo ponte abbia un tetto come la volta che copre l'abisso, conduci quindi nella nave il seme di tutte le creature viventi. Vedete com'è? È molto vicino, non è proprio uguale, eh? Abbiamo visto anche le misure, vengono date lì, le misure sono diverse. Ok. Alla prima luce dell'alba, dice lui, racconta, alla prima luce dell'alba la mia famiglia si riunì intorno a me e i bambini portarono pece, il bitume, come abbiamo visto, e gli uomini tutto il necessario per costruirla. Il quinto giorno mi si imposa la chiglia e le coste, poi fissai il fasciame, eccetera, eccetera, racconta. Mentre sta raccontando come procedono i lavori, dice anche una cosa particolare che forse ci può piacere. Poi a quest'ora, 8:30. Per la mia gente, ma ce l'hai voi. Ogni giorno uccisi delle pecore. Ai carpentieri, udite, udite, diedi da bere vino come se fosse acqua di fiume. Fiumi di vino, se l'è mosca svuotata. Mosto e vino rosso, olio e vino bianco, in briaghera. Vi fu una festa allora come si fa per l'anno nuovo. E io mi unsi il capo. Una volta che tutto pronto, attenzione, vi caricai tutto ciò che avevo: oro e creature viventi. Ti aveva detto i beni materiali, no, i beni mondani, no, ma lui, tra il vedere e non vedere, la mia famiglia, i miei parenti, gli animali del campo, sia selvaggi che domestici, e tutti gli artefici, anche coloro che hanno fatto l'arca. Guardai fuori e il tempo era terribile. Così, attenzione, particolare che abbiamo ascoltato prima, anch'io salì a bordo della nave e chiuse i boccaporti. Non Dio gli ha chiuso i boccaporti. Abbiamo due idee. La creazione nella Bibbia è tutta opera di Dio, addirittura anche in questo. Qua invece è la sagacia del personaggio, la sagacia dell'eroe che gli permette di salvarsi, e anche un po' il fatto che abbia una madrina particolare. Andiamo avanti. I venti soffiarono per 6 giorni e 6 notti, non facciamo troppo tardi, 6 giorni e 6 notti, c'è tutta questa cosa. All'albeggiare del 7° giorno, quindi non abbiamo 7, 7, 40, 150, 150, 47, 6 giorni al 7°, cosa veloce, diluvio veloce. All'albeggiare del 7° giorno liberai una colomba e la lasciai andare. Volò via, ma non trovando dove posarsi, fece ritorno. Poi liberai una rondine. Siamo più vari qua. Ed essa volò via, ma non trovando dove riposarsi, fece ritorno. Poi liberai un corvo. Non ce l'avevamo avuto per primo, qua ce l'abbiamo per ultimo. E questo vide che le acque si erano ritirate, mangiò, volò all'intorno, gracchiò e non fece ritorno. Allora aprì tutto ai 4 venti, modalità diversa. Noi avevamo aperto solo la finestra, ricordate? Avevamo aperto lo spiraglio per vedere. Questo apre tutto ai 4 venti. Feci offerte sacrificali e versai una libagione sulla cima del monte. Attenzione, siamo all'offerta. 7 e ancora 7 marmitte innalzai nei loro trespoli. Ammassai legno e canna e cedro e mirto. Qua è proprio è grandioso, è un falò, ma grandioso. 7 marmitte, 7 pentoloni. Festa manna. Quando gli, ma si era portato tutti i carpentieri, quelli avevano fame. Quando quando, attenzione a questo, abbiamo ascoltato nella Bibbia, forse l'ho detto un po' veloce, lo ribadisco, quando Noè fa il sacrificio c'è scritto Dio ne odorò il profumo e gli parve buono, ricordate? Questo è tipico della mentalità antica, ogni sacrificio deve essere incendiato perché Dio salendo possa ascoltare l'odore. Anche qua si fa così, ma guardate, guardate l'ironia che il narratore usa contro gli dèi, nei confronti degli dèi, il sarcasmo. Quando gli dèi fiutarono il dolce profumo, accorsero come mosche sul sacrificio. È interessante l'immagine, eh? Accorsero come mosche sul sacrificio. È molto diverso dal nostro racconto. Vedete, sicuramente questo racconto che è del 2000 avanti Cristo è precedente al racconto biblico, o almeno è contemporaneo, ma come vediamo almeno la tradizione poi nella stesura è molto successivo. Ma sicuramente il nostro autore conosceva questo racconto, le Numaerish per esempio, Atracasis, cioè i grandi miti. Vedete come li prende, racconta il suo mito, il mito proprio, li mette insieme questi miti, utilizza, perché utilizza anche queste immagini? Perché deve parlare anche agli altri. Cioè il mito serve anche per parlare con i babilonesi, con coloro i quali sono davanti a lui e gli dicono: ma il vostro Dio non conta niente, noi abbiamo tanti dei, egli ha fatto la distruzione. E il nostro narratore deve dire: no, il mio Dio, anzi il mio Dio ha preparato le cose in modo molto migliore del vostro, ha presentato una creazione. Vedete come appunto qua capiamo, credo, ancora di più il genere mito, dove non si sta facendo la storia ma si sta presentando il rapporto col proprio Dio. Qual è questo rapporto? Che uno non può quantificare, non può toccare. Chi di noi può quantificare, toccare ancora oggi il rapporto con Dio? Ma lo deve presentare in una maniera degna. L'esempio sempre pratico è quello della vocazione. Quando uno racconta la sua vocazione sacerdotale, religiosa, eccetera, e dice: io ho sentito la voce. E quando l'hai sentita? A che ora? Come? Che l'hanno sentita altri? No, e allora non è vero. No, un attimo. È come una moglie che dice del marito: ah, io appena l'ho visto mi sono innamorata. E come? Che cosa hai sentito? Chi te l'ha detto che era quello giusto? Sono domande impertinenti. Siamo qui in questa dinamica, cioè il popolo sente che questo Dio ha compiuto meraviglie per lui, per se stesso. Qualche domanda? Qualcosa? No, allora rubo ancora un minuto, me lo consentite, per l'arcobaleno. L'arcobaleno, questo arco, il significato dell'arcobaleno, pensiamo un po' banale, un po' da bambini, ma è tutt'altro, ancora una volta, che da bambini. Perché l'arcobaleno, per l'autore, e ancora oggi, avviene sempre dopo un temporale, non avviene dopo una pioggerellina leggera. Può avvenire, sì, è vero, ma dopo il temporale, quello è il segno, dici: ehi là che bello, dopo quello che sembrava quasi distruzione completa, ancora una volta è sorto questo arco che unisce cielo e terra. Vedete, anche in questo è evidente che il nostro autore vuole dire ai suoi contemporanei: guardate che ogni temporale, ogni quasi fine ha il suo sigillo che Dio continua a darci, ricordando la sua alleanza. E questa ultima cosa, l'alleanza non è stata fatta nel canone biblico, storicamente non sto parlando storicamente, ma nel canone biblico non è stata fatta solo con Mosè, solo con Abramo in 15, ma già prima. E prima, ripeto, non lo sto dicendo a livello storico cronologico, sto dicendo come anche nella Bibbia il nostro autore sta dicendo: guardate che fin dal primo momento, cioè fin dalla creazione, l'alleanza è pronta per l'uomo. Poi queste alleanze sono arrivate per poter rimediare a tutte le volte che l'uomo si allontana, quindi con Noè la distruzione, con Abramo, con Mosè, eccetera eccetera. Ok, se non ci sono domande vi ringrazio, buon Natale. Grazie. E buon Natale.